Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, ultima tappa prima della celebrazione solenne del Santo Natale. E la Chiesa ci mette davanti questa parola, nella quale cercheremo adesso, con l'aiuto di Dio, di addentrarci per cogliere qualcosa per nutrire la nostra anima, qualcosa di sostanziale, sostanzioso, di spirituale. La nostra anima ha sete, ha bisogno, ha necessità di essere nutrita dalla parola compresa, meditata, assimilata. Partiamo dalla seconda lettura, che sta lì messa al centro oggi e ci parla della rivelazione del mistero nascosto. Mistero è una parola che nel senso comune del linguaggio indica qualcosa di oscuro, di segreto, nel senso invece biblico ha il significato di un mistero, sì, un qualcosa di segreto, sì, ma in quanto si fa conoscere, in quanto si rivela, in quanto si manifesta. Per questo Gesù è il mistero più grande del Padre, perché in Lui il Padre si è rivelato nella pienezza suprema. E in questa pagina della lettera ai Romani, Paolo rende lode al Signore per questa rivelazione, perché ci ha fatto conoscere il mistero di Dio, il piano che Dio aveva sulla umanità, un piano misterioso, ma un piano che una volta conosciuto non può non suscitare nel cuore rendimento di grazie, stupore, commozione, amore, ma un piano che non è facile comprendere, è un dono di Dio la sua comprensione. Vi ricordate il mattino della Pasqua, quei due discepoli di Emmaus che non l'avevano capito questo mistero ed erano tristi, erano affranti, e Gesù si è avvicinato a loro e come viandante sconosciuto li ha aiutati, infuocando il loro cuore, facendo capire questo mistero, che è mistero di dolore e di amore. Appunto perché è mistero di dolore e di difficile comprensione, abbiamo bisogno della fede che ci introduca nel mistero. Di quelle parole che Gesù disse a quelle di Emmaus: bisognava che il Cristo soffrisse, stolti e tardi di cuore, ma non avete capito ancora, bisognava che... E si aprirono piano piano i loro occhi e compresero il grande disegno della salvezza, che vedeva il Figlio di Dio, il più bello tra i figli degli uomini, maciullato, umiliato, martoriato e crocifisso per amore nostro, il mistero, il piano della salvezza, che ha avuto una sua lunga preparazione. E la pagina del Vecchio Testamento che abbiamo ascoltato ci mostra un tassello di questo mosaico, il desiderio di Davide di costruire un tempio per il Signore, perché il Signore, che era presente nel segno dell'arca dell'alleanza che veniva portata di luogo in luogo e custodita da una tenda che veniva chiamata tabernacolo. E Davide aveva questo desiderio forte di costruire una casa stabile, ormai si erano stabilizzati, ormai c'era pace. Dice: perché? Perché il Signore non può avere la sua casa? Io voglio fare una casa al Signore. E Nathan, a cui lui si rivolse, il profeta, sentendo questo desiderio così bello, così grande, disse: sì, fallo. No, e invece no. Invece no. Il Signore non voleva che fosse lui. Un altro mistero. È un mistero. Quanta umiltà ci vuole ad accettare. Aveva delle grandi idee, voleva fare una grande cosa per il Signore. E il Signore gli disse: no. Sono in grado io di accettare il no di Dio ai miei bei pensieri, ai miei bei programmi, alle mie belle speranze? Davide sì. Davide si è umiliato. E che cosa ha fatto? Dice: Signore, non devo essere io, va bene, sarà qualcun altro, magari mio figlio. E ha trasmesso a suo figlio questo ideale. E tutta la vita, da quel momento, Davide la passò a fare che cosa? Accumulare soldi, accumulare materiali preziosi e cominciare ad organizzare un po' le cose perché qualcun altro, suo figlio, facesse il tempio al Signore. Quanto è stato umile, quanto è stato grande. E ci dà ancora un altro insegnamento, Davide. Ha saputo trasmettere a suo figlio il suo sogno. Cosa sappiamo trasmettere noi ai nostri figli? Magari una vita. Io quando dico queste cose ho presente persone determinate, perché famiglie, no? Una vita passata a preparare la casa per il figlio o per i figli, e se ci uno ce n'ha due o tre, in modo che ciascuno poi non ci abbia la sua casa. E il sogno, gliel'hai trasmesso a tuo figlio, il sogno della tua vita gliel'hai trasmesso? No, perché non ce l'hai avuto, non ce l'hai avuto il sogno. Davide sì, ha avuto questo grande sogno. E se tu, uomo, non hai un sogno, ti appiattisci. Se invece hai un sogno, la tua vita si dilata a misura del tuo sogno, e se quel sogno è Dio, la tua vita diventa un'avventura. Come diceva il Santo Padre Giovanni Paolo II, introducendoci in questo terzo millennio: basta con queste barchette parcheggiate nel porticciolo del perbenismo, prendete il largo, il Signore ci chiama all'avventura di un sogno, che è il suo Vangelo, che è la sua verità, conosciuta, manifestata, testimoniata, diffusa, amata. Ebbene, ecco, abbiamo ascoltato un tassello di questa preparazione, di questo grande mistero che si è realizzato nella pienezza dei tempi, quando in Maria, piccola donna di Nazareth, Dio grande, grande, infinito, onnipotente che contiene tutto, si è fatto piccolo, 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 nel suo grembo ha annientato se stesso, dimenticandosi quasi di essere Dio, per realizzare la nostra salvezza e morire in croce, appendere al legno della croce il suo corpo martoriato d'amore. Questo disegno, che come dicevo dovrebbe suscitare nel nostro cuore un senso di grande gratitudine al Signore, grande commozione, ma è un disegno che non è semplicemente qualcosa che è avvenuto nella pienezza dei tempi di 2000 anni fa, quando Maria concepì, quando partorì, quando il figlio dell'uomo crebbe e volle morire d'amore per noi. È un disegno che si estende. Se avete ascoltato la preghiera di Colletta, il sacerdote ha pregato appunto perché quello che è avvenuto in Maria e che si realizza nel cuore di ogni uomo attraverso il ministero della Chiesa possa sempre più realizzarsi e la Chiesa possa sempre gioire di nuovi figli, che siamo noi, figli nel Figlio, che viviamo in un modo spirituale ciò che Maria ha vissuto, sia spiritualmente che fisicamente. Che cosa? L'aver concepito Gesù, l'averlo visto crescere in sé Gesù, l'averlo partorito e messo lì, avvolto in fasce e in una mangiatoia, perché chiunque che entrasse in quella grotta lo potesse prendere in braccio. Che bello il compito di Maria, offrire Gesù, perché chiunque che entrasse in quella grotta lo potesse prendere in braccio. È il compito della Chiesa, questo è il compito della Chiesa, offrire Gesù, perché chiunque possa prenderlo in braccio, cioè possa accostarsi a Lui, inserirsi in Lui, vivere in Lui, crescere in Lui, maturare in Lui, morire in Lui. E se noi non moriamo in Lui, poveri noi, ma si muore in Lui solo se viviamo in Lui, mistero che si allarga la nostra vita. E come vi dicevo, del grande mistero della salvezza, che ha avuto una sua lunga preparazione e una attuazione graduale, piano piano siamo arrivati alla pienezza dei tempi, così anche nella nostra vita. Sì, voi direte, ma io sono stato battezzato, ho ricevuto il battesimo da bambino e questo mistero si è inserito in me. Sì, inserito, si è affacciato, non ancora pienamente, perché il sacramento non è magia, non è abracadabra, adesso tu sei pieno cristiano, no? Ricevi un germe che per crescere ha bisogno della tua risposta. E allora noi potremmo leggere la nostra vita alla luce di un piano di Dio, di questo disegno di Dio, che noi dovremmo contemplare in ginocchio, e così anche in ginocchio davanti a quel piano di Dio, di quel piano di salvezza che è la mia storia personale, in ginocchio perché lì è passato Dio. Perché lì Dio ha fatto delle proposte, perché lì Dio ha operato prodigi. Dove? Nella mia vita, nella mia storia. E allora come sarebbe bello prepararsi al Natale? Abbiamo pochi giorni. E magari un giorno che abbiamo qualche tempo, un po' di tempo, entrare in una chiesa o in un altro luogo dove non c'è chiasso, dove non c'è disturbo, e fermarsi a contemplare la propria storia, la mia storia di salvezza. Quando Lui è entrato nella mia vita, quando il Vangelo ha cominciato a significare qualcosa di più nella mia vita, quando ho cominciato a comprendere di più l'atteggiamento di Maria, che oggi ci viene proposta nel suo sì, non un sì così scriteriato, non un sì senza nessuna ponderazione, interroga, chiede, cerca di capire, e di fronte alle parole dell'angelo si apre come terra vergine per essere fecondata dallo Spirito. Quando ho cominciato anch'io ad aprirmi al Signore, vedete, c'è una prima fase della vita spirituale,
che è quella, speriamo che ci siamo tutti, perché forse qualcuno di noi ancora non è alla prima fase, che è quella, io il peccato non lo faccio, io ho orrore del peccato, perché sì, il peccato, lui per il peccato è morto in croce, e il peccato mi porta all'inferno. Allora io sto ben attento, è quello che diciamo nell'atto di dolore, no? Oppure lo diciamo senza pensarci quest'atto di dolore. Propongo di fuggire le occasioni di peccato, lo propongo con tutto il cuore, prima fase della vita spirituale, io il male non lo faccio, costi quanto. I propositi di Domenico Savio, la morte ma non i peccati, l'hai insegnato a tuo figlio? Hai insegnato questo a tuo figlio? E se non l'hai insegnato, che genitore cristiano sei? L'impegno, serio, il peccato è una cosa seria, perché Cristo è morto in croce per questo, non è venuto a farsi una passeggiata. Non è la festa del panettone Natale, sì, per quelli di fuori sì, ma per noi che lo abbiamo conosciuto no. Allora, la prima fase del cammino spirituale, una serietà di fronte al bene e al male, scelgo il bene e fuggo il male, ma non è lì, poi tutta la vita spirituale, figli, si cresce, si matura, a un certo punto la persona che fa il cammino di amore non gli basta questo non è peccato e lo posso fare, no? Oppure questa è cosa buona e la faccio. Non gli basta più. Avete visto Davide? Voleva fare quel tempio, era una cosa buona, ma il Signore ha detto no. E allora ecco la finezza spirituale. Colui che comincia a conoscere il Signore di più si atteggia come Maria. E si apre. Non a fare quello che vuole lei, anche se buono e giusto, ma chiede, Signore, cosa vuoi tu da me? Cosa vuoi fare della tua vita? La mia vita, lo so, me l'ha detto lui, me l'ha spiegato, la Chiesa me l'ha spiegato, da sempre mi hai pensato, c'è un disegno di tuo su di me, in Cristo sono stato scelto, voluto, per essere santo e immacolato, cosa vuoi da me, Signore? Ma non cosa vuoi da me domani, ma dopodomani, cosa vuoi da me oggi? Sapete il grande Agostino? Convertito nel cuore, ma non riusciva a dire oggi, domani mi converto. Un giorno ha detto no, oggi. Ed è diventato il grande Agostino. Che cos'è che l'ha convinto? Cos'è che ha convinto Sant'Agostino? Perché il suo problema è che non riusciva a vincere la carne, non riusciva a vincere il suo orgoglio. E come faccio io da cristiano, se Cristo mi impone queste scelte morali, come faccio io? Poi ha capito. Il Vangelo è esigente, sì. Il Vangelo è duro, sì. Il Vangelo è difficile, sì. Gesù è stato chiaro. Ma, attenti, se tu misuri le tue forze, non sei capace. Perché il Vangelo che cos'è? È la vita dei figli di Dio. Sono figli di Dio che vivono nel mondo, agiscono nel mondo alla luce del Vangelo. Quindi il Vangelo è la tavola dei valori dei figli di Dio. Non dei semplicemente uomini e donne. Non ce la fanno a vivere il Vangelo gli uomini e le donne. Devono diventare figli di Dio. L'ha capito Agostino. Quando ha capito questo, ha capito che cosa? Quello che ha capito Maria all'Annunciazione. Nulla, nulla è impossibile a Dio. Io posso, in Lui tutto. In me nulla, in Lui tutto. Senza di me non potete fare nulla. E allora, ecco il Natale. Natale vero è quando io credo a queste cose. Se non credo a questo, se non credo a questa mia vocazione, vocazione alla santità, vocazione a crescere nell'amore, vocazione a maturare in Cristo, non per la mia forza, non per il mio impegno, non per il mio sforzo, ma per la mia apertura a Lui, Lui vivo, risorto, presente, potente, onnipotente nella mia vita, che tutto può e nulla fa, tutto può e nulla fa. E perché nulla fa? Perché io non glielo permetto. non glielo permetto. Se solo gli permettessi di agire, sarebbe presto santo, perché lui questo desidera, avere mano libera nella mia vita, come diceva Caterina da Genova. Da quando ho consegnato le chiavi di casa mia all'amore, tutto è cambiato. Chiediamo alla Vergine Maria questa grazia in questo Natale, che ciascuno di noi abbia questo coraggio, questa fiducia, questa confidenza nel Signore di consegnare le chiavi di casa sua, le chiavi della propria anima, della propria vita, disponibilità totale a tutto quello che vuole Lui, nella fiducia, nella sua provvidenza, nel suo amore, e aprirmi così all'avventura. Sganciare questa barchetta dal piccolo porticciolo del perbenismo e aprirmi a solcare l'oceano dell'amore divino. Amen.